Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 4 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Libano, a un anno dall'esplosione al porto di Beirut, ancora aperte le ferite del paese. Afghanistan, nuovo attacco a Kabul, la nazione sull'orlo della guerra civile mentre si aggrava la situazione umanitaria. La Chiesa ha sempre delle difficoltà, ma questo dimostra che è viva. Così, nelle intenzioni di preghiera per agosto, Papa Francesco, che oggi riprende le udienze generali. Le 8:36 secondi, ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Un anno fa, dunque, un deposito di esplosivi detonava nel porto di Beirut, devastando la città. 207 le persone uccise, 6.000 i feriti e migliaia gli sfollati a causa della distruzione di interi quartieri. Una ferita ancora aperta nella capitale libanese. Il servizio è di Michele Ravier.
Ore 18:08. La prima esplosione è come una bomba. Poco dopo arriva la seconda, ancora più forte. A detonare sono 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio lasciate apparentemente incustodite in un magazzino del porto dal 2013. L'esplosione uccide e distrugge. Ad un anno di distanza, mentre i palazzi vengono ricostruiti e la gente rientra nelle case, i 3 silos di stoccaggio alimentare del porto, decisivi per l'approvvigionamento del paese, rimangono pericolanti. 20.000 tonnellate di grano ancora sparse a marcire. Un simbolo della crisi economica che devasta il paese dal 2019. Metà della popolazione vive in povertà estrema, denuncia Medici Senza Frontiere. E mentre i giudici cercano ancora l'autorizzazione per poter ascoltare 9 personalità di vertice dell'establishment libanese per capire le eventuali responsabilità, il paese rimane ancora senza governo, condizione essenziale per far arrivare gli aiuti internazionali.
Procede dunque la ricostruzione nella capitale libanese grazie anche all'aiuto di tanti giovani che da subito dopo l'esplosione hanno dato conforto ai feriti e a chi si è trovato con la casa distrutta. Tra i feriti quel giorno anche l'imprenditore dei media Tony Mikal, che al momento della tragedia si trovava a casa di amici. Ascoltiamo la sua testimonianza.
La prima esplosione, abbiamo pensato una bomba, dopo è arrivata la seconda che era enorme, tutto il vetro è andato contro la faccia mia e l'esplosione mi ha buttato contro il muro, dopo è arrivata la pressione o il vento che prendeva tutto, ero in un quartiere accanto a un ospedale, San Giorgio, e là ho sentito prima la urla della gente che non riesco a dimenticare, che portavano le ferite in macchine, dall'altro lato l'urla dal pronto soccorso che era tutto sfasciato, i medici urlavano dovete andare a un altro ospedale, dovete andare a un altro ospedale.
Come procede la ricostruzione?
Abbastanza bene, però l'unica cosa che ci fa guarire è la giustizia. I giovani ragazzi hanno fatto di tutto per dare un conforto a queste gente che hanno trovato tutto distrutto e questo ci dà molto speranza che questo paese rinascerà di nuovo.
Anche oggi l'Afghanistan in evidenza, un nuovo sanguinoso attacco a Kabul ha preso di mira la residenza del ministro della difesa. Dopo il ritiro delle truppe internazionali il paese appare sull'orlo della guerra civile tra talebani e governo mentre si aggrava la situazione umanitaria nel paese. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Oltre 3 ore d'inferno, una potente autobomba, esplosioni e sparatorie, 4 morti e una 20 di feriti. Questo è il bilancio dell'attacco avvenuto ieri nel cuore della capitale afghana. Tutte le vittime farebbero parte del gruppo armato autore dell'attacco all'abitazione del ministro della difesa, generale Mohammadi. È solo l'ultimo degli episodi che stanno trascinando l'Afghanistan sull'orlo della guerra civile dopo i sanguinosi scontri tra talebani ed esercito a Lashkargah. Pesanti le ricadute sui civili, come conferma Fabio Lopresti, presidente della Fondazione Pangea.
La situazione da un punto di vista sanitario è disastrosa. Insomma, l'aumentare di vittime di guerra, da combattimento è evidente e innegabile. La crisi umanitaria si potrebbe delineare in tempi rapidi ed è per questo che immaginiamo anche di poter fare fronte comune per una richiesta di fondi che vengano stanziati per la società civile.
Non usare la forza e la violenza a scopo politico è l'appello lanciato dalla conferenza episcopale in Zambia in vista delle elezioni generali del prossimo 12 agosto. Da settimane infatti nel paese si registrano scontri e tensioni tra i diversi partiti in lizza, tanto che il governo ha schierato l'esercito. Il servizio di Isabella Piro.
La violenza appartiene all'età della pietra e l'intimidazione non produce vincitori, bensì ulteriori problemi. Con queste parole la Chiesa Cattolica in Zambia condanna gli scontri preelettorali che negli ultimi tempi hanno messo a soqquadro il paese. A sfidarsi a colpi di macete e di asce i seguaci del Fronte Patriottico, cui appartiene il presidente Lungu, che cerca la rielezione per un secondo mandato, e le varie opposizioni, tra le quali il Partito Unito per lo Sviluppo Nazionale. Come Chiesa, dicono i vescovi, crediamo fermamente che tutte le parti interessate al processo elettorale debbano dimostrare il loro impegno per la pace. Di qui l'appello ad elezioni libere, eque e pacifiche, che non vadano a vantaggio di pochi e a danno dei più deboli e vulnerabili. La pace, affermano i presuli, non è semplicemente assenza di guerra, ma è frutto della giustizia e dell'amore.
E ora gli aggiornamenti sulla pandemia di Covid-19. Continua la diffusione della variante Delta nel mondo. In Cina, Wuhan rivede il lockdown, sia pure parziale e limitato con aurea, dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e 8 aprile 2020 per contrastare il Covid. Il capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus alla fine del 2019, ha chiuso l'area di Zhangqu Street nella zona di sviluppo economico quando le autorità locali hanno confermato 3 nuovi casi della variante Delta. A 5 giorni dall'attacco alla petroliera Mercer Street al largo della costa dell'Oman, in cui sono morti 2 marinai, un'altra petroliera è stata dirottata a 60 miglia dalla costa di Fujairah, negli Emirati Arabi. Un gruppo di uomini armati è salito a bordo del natante battente bandiera panamense e ha preso in ostaggio l'equipaggio. Per la marina britannica si tratta di un potenziale atto di pirateria. Le fiamme continuano a bruciare la Grecia, nuovi incendi a nord di Atene hanno costretto circa 300 persone ad evacuare dopo il monte Penteli, brucia ora il monte Parnitha, il secondo dei 3 colli al confine con Atene. L'incendio ha diffuso un denso fumo anche sulla capitale greca. E voltiamo pagina, è dedicato alla vocazione della Chiesa il video del Papa con l'intenzione di preghiera per il mese di agosto. La Chiesa, afferma Francesco in spagnolo, ha sempre delle difficoltà, attraversa delle crisi, ma questo dimostra che è viva. Benedetta Capelli.
Una Chiesa in cammino che evangelizzi senza proselitismo, rinnovata grazie allo Spirito Santo e alla forza del Vangelo. Papa Francesco sottolinea che l'identità della Chiesa è evangelizzare, che il cambiamento avviene grazie al discernimento della volontà di Dio nella nostra vita quotidiana e avviando una trasformazione guidati dallo Spirito. Una riforma che passa da noi stessi e che cambia ogni cosa.
Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideologici.
Senza idee prefabbricate, senza pregiudizi ideologici, senza rigidità di dice il Papa, ma avanzando a partire da un'esperienza spirituale, un'esperienza di donazione, un'esperienza di carità, un'esperienza di servizio. Il sogno del Papa è chiaro, una Chiesa sempre più missionaria che trasformi tutte le sue strutture per l'evangelizzazione del mondo attuale. Ricordiamo che la Chiesa ha sempre delle difficoltà, attraversa sempre delle crisi perché è viva. Preghiamo, conclude il Papa, per la Chiesa perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla luce del Vangelo.
E dopo la pausa estiva di luglio, oggi primo mercoledì del mese di agosto alle 9:15, Papa Francesco tornerà a presiedere l'udienza generale nell'aula Paolo VI. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
È la ripresa del contatto più bello e gioioso con i fedeli, l'udienza generale, non nel cortile di San Damaso ma nell'aula Paolo VI, anche forse per proteggersi dal caldo afoso che in questi giorni interessa la capitale. L'ultimo appuntamento risale al 30 giugno scorso nel cortile di San Damaso, appunto quando il Papa salutava i fedeli per la pausa estiva, un periodo di riposo che è coinciso quest'anno con un tempo di convalescenza per Francesco, che esattamente il 4 luglio scorso si è sottoposto ad un intervento chirurgico al colon al Policlinico Gemelli, tenendo però costante sempre l'appuntamento dell'Angelus domenicale. Un riposo che è stato da allora ad oggi l'auspicio del Pontefice, dovrebbe essere occasione per approfondire la propria relazione con Dio, pregare per non passare, ha detto, dalla corsa del lavoro alla corsa delle ferie. Da oggi dunque riprendono le catechesi. Nell'ultima udienza generale il Papa aveva proseguito il ciclo dedicato alla lettera ai Galati e in particolare si era soffermato sul piano di salvezza preparato dal Signore per ogni uomo. La sua grazia, aveva detto, cambia i cuori, cambia la vita e ci fa vedere strade nuove.
Ed è tutto per questa edizione da Patrizio Ciprari in regia ed Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.